due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Eccoci qua, buon pomeriggio in questo venerdì 22 settembre, vigilia del nostro raduno. Domani a quest'ora saremo già insieme a voi. A proposito, vi do la prima info di servizio perché molti di voi me l'hanno chiesto: dalle 16.40 in poi ci sarà la possibilità di accedere al locale, dove insomma staremo insieme poi fino alle 23.30, mezzanotte, insomma questo è il tempo che abbiamo, quindi un'intera giornata da trascorrere insieme, un intero pomeriggio, un'intera serata per confrontarci, per abbracciarci, per scambiarci opinioni. Ci sarà il Dilella Show ovviamente domani, si sta preparando, insomma, e soprattutto tante tante cose da dirci, e finalmente per stare insieme dopo un anno, perché il primo raduno l'avevamo fatto proprio l'8 di ottobre dell'anno scorso, più o meno, quindi un anno fa. Poi vi ricordo che il 9 dicembre ci sarà anche il raduno a Torino, tra l'altro abbiamo anche dei gadget pronti per voi che vi aspettano, lo riceverete appena entrerete nel nostro locale domani, nostro locale perché ci siamo soltanto noi. Altra cosa che vi voglio dire: stasera riparte il serale, quindi dalle 21 saremo insieme fino alle 22.30. Allora, oggi, ovviamente oggi è giovedì, è il giorno anche di Dilella, che avremo dalle 18 in poi, per oggi mi piacerebbe cominciare un pochino a voltare pagina, nel senso che in questi tre giorni, anzi quattro, domenica, di martedì e mercoledì, ci siamo confrontati su tante cose anche random, giustamente, perché sono tante le cose che non funzionano in questo momento in casa Juventus. Bene, oggi vorrei tornare un attimo anche sul campo, vi dico la verità, intanto perché ho preparato 5 slide per stasera, quindi mi raccomando, stasera alle 21 non perdete il primo serale, ci sarà Enrico, il nostro Enrico da Montalto, 5 slide dove andremo ad affrontare, a vedere, a confrontarci su dei numeri terribili della Juventus in queste prime 7 giornate di campionato, numeri terribili. E lo sottolineo ancora, numeri terribili, da squadra in lotta per non retrocedere. Questi sono i numeri della Juventus in queste prime 7 giornate di campionato. Poi ne ho preparata un'altra per Vlahovic, perché l'emblema della crisi della Juve lo possiamo sicuramente andare a individuare in Vlahovic, un giocatore che ha tanti problemi in questo momento, e dai numeri per esempio si evince che è un giocatore molto poco preciso anche nei passaggi, anche nei controlli, nelle conclusioni, e quindi ci confronteremo anche su questo con i numeri questa sera. Magari qualcosina vi possiamo far vedere anche più tardi, tra l'altro Gabriele, te lo dico, benvenuto, è nella mail, slide ci sono, eventualmente poi magari qualcosina facciamo vedere, colpa mia che non gliel'ho detto prima, ma Gabriele oggi ha una giornata molto particolare e noi lo abbracciamo di cuore, perché noi siamo una famiglia, lo diciamo sempre. La fortuna di Radio Bianconera è che poi si sono creati dei rapporti che vanno anche oltre il lavoro, e con Gabriele, lo vedete, siamo spessissimo insieme, è uno di quelli, quindi li siamo veramente vicini, anzi dopo gli vado a dare un bel bacetto che non l'ho ancora fatto. Allora, a proposito di bacetti, ma quel personaggio ingrassato c'è? Ma c'entra l'inquadratura, Gabi? Perché non lo so, c'entra? Marangio?
Io, guarda, porterò delle immagini con che racconteranno...
Mi ruba pure le cuffie, Marangio!
Ma io devo... No, ti porterò delle immagini...
Che poi sono dell'Inter, momento... cioè sono dell'Inter, hai le cuffie dell'Inter.
No. Smentisco assolutamente questa informazione. Porterò delle immagini domani sera al raduno che testimonieranno le rotondità acquisite in questi giorni da Alessandro Santarelli.
Non è vero.
L'augurio è che sia solo la classica aria che poi esce il giovedì sera, per vedere in bocca al lupo a chi sarà a fare regia ad Alessandro.
Io, non è vero.
Per evitare questi olezzi e perché non mi hanno ancora fornito della maschera antigas, ci sarò.
Sei una brutta persona, Marangio.
Allora, intanto fammi dare un abbraccio anche a me, a Gabriele, lui già sa perché, ma poi insomma domani saremo insieme, ci sarà anche lui, immagino, anzi ci sarà anche lui.
Sì, sì, ha già cacciato pure i soldi. Latini caccia i soldi!
A differenza di Quintiliano che invece li prende. Detto questo, domani saremo comunque tutti quanti insieme. Già ho visto 3.000 messaggi che sono arrivati nel frattempo. Domani saremo
non mi fa ridere, 3.000,
ma saremo tutti quanti insieme.
Non mi fa ridere.
È il momento ogni tanto di abbracciarci e di raccontarci. Sì. Io sono molto curioso del racconto di Dilella Show. Oh, una cosa importante, l'ho scritto oggi come post, lo ribadisco, sarà un po' anche una sorta di CDA
sì,
nostro,
sì, sì,
okay,
sì,
nel quale dibatteremo, questa volta però tenendo la pancia fuori, che la pancia ormai si è riposata, quindi sposo quello che dici tu Ale, le slide di questa sera che racconteranno tante cose, la chiacchierata che faremo già oggi con Di Lella, e noi domani vi chiederemo anche delle lucide analisi nelle quali esatto, parleremo insieme, un po' una sorta di CDA interno che però diventa anche piacevole perché è accompagnato da un simposio di bevande, alimenti,
no,
luci,
che bevande,
colori,
ma bevande,
luci, colori,
no,
bevande analcoliche ovviamente,
no,
luci,
no,
colori. So,
no, per chi vorrà insomma c'è anche il bar che sarà aperto, però io vi consiglio soltanto acqua gassata, naturale, no, no, ci sarà buon cibo, ci sono tante cose, poi ne parleremo anche stasera. Fammi mandare, a proposito di abbracci, un abbraccio anche agli amici di Genova, in particolar modo a Daniela, sì, che ci segue a Genova, ma c'è anche Luca, ci sono tanti. È stata una brutta scossa di terremoto a Genova oggi, e tra l'altro strano perché Genova è una zona non sismica, e quindi le mando un abbraccio forte, Daniela che peraltro domani sarà con noi, e mando un abbraccio anche agli amici delle Marche perché oltre all'alluvione, zona di Ascoli Piceno, oggi una scossa di terremoto. Ragazzi, natura si sta ribellando, questo purtroppo bisogna dirlo. Quindi
un altro poco fa credo a Genova.
Sì, poco fa a Genova, e ho letto dei post insomma anche dell'amica Daniela che diceva accidenti, che scossa, fortunatamente non è successo niente, però il terremoto è una cosa che veramente fa paura, fa tanta tanta paura, e poi in Italia conosciamo bene questa situazione. Allora io volevo appunto entrare nei dettagli, intanto avevo già tanti messaggi, circa 3.000, e quindi sì sono già arrivati 3.000 messaggi, quindi
ma stai a 3.000 anche tu?
Sì, beh, chiaro, oggi mi piace questo numero, e quindi volevo entrare un po' nel dettaglio di alcune cose. Intanto Vincenzo continua a parlare Bonucci, no? Oggi ha parlato con la Nazionale, per la Nazionale ha detto le cose secondo me anche condivisibili, ha parlato di Bala, e tra l'altro Paolino ha detto le cose come sono andate, no? E poi aveva un accordo, poi la società e l'allenatore hanno cambiato progetto. Ha parlato Vlahovic, me la sono vista quell'intervista di Vlahovic, perché poi ovviamente si scatenano sempre le solite cose, gli hanno fatto una domanda, dice ma è vero che per esempio a fine allenamento giocate a basket? Lui ha detto sì, giochiamo anche a basket, anche lì è un modo per migliorare la tecnica, quindi le solite polemiche che poi ormai si scatenano su ogni singola cosa. Però c'è un aspetto, Vincenzo, che volevo sottolineare con te, e poi ovviamente lanci il primo quesito che hai testé preparato. Mi spieghi perché ogni giocatore che in questo momento esce dalla Juventus, interno o esterno, e la domanda potrebbe essere retorica, però si sfoga. Perché anche quello che dice Bonucci, dice ma io quando vengo in nazionale respiro finalmente aria fresca. Come per dire, devo venire qua perché di là l'aria è come quando il giovedì sera tu, Vincenzo, insomma, cominci
io,
con
io
le tue
subisco le tue,
però da queste cose si capisce, Vincenzo, che veramente è pesante l'aria in casa Juventus in queste ore.
Allora, due riflessioni. La prima, tu sai che tempo fa parlammo anche di quel mio amico che ha lavorato in Fiat, lavora in Fiat, e che ci ha raccontato di come, a prescindere, diciamo, lì in questo tipo di ambiente, che sia Fiat che sia Juventus, c'è sempre un'atmosfera particolarmente pesante, ma proprio perché chiaramente c'è un'importanza che viene data alla costruzione, all'azienda, ai risultati, agli obiettivi, eccetera. E questa è la prima cosa. Secondo ragionamento importante che va fatto è che in genere gli uffici stampa tendono a tapparti talmente tanto la bocca che quando vai in nazionale ti tiri fuori dalle scarpe un po' di sassolini. È vero che noi ci stiamo rendendo conto che questo succede soprattutto alla Juventus questa volta, però è quasi sempre stato così. Non dimentico quando per esempio il Napoli, Mertens andava in nazionale e si sfogava, quando altrove Lukaku andava via e si sfogava, succede un po' ovunque. Succede maggiormente alla Juventus perché in questo momento è evidente che nello spogliatoio vige l'anarchia. Non c'è uno spogliatoio unito, e non essendoci uno spogliatoio unito, essendoci tanti gruppettini o tante situazioni anche singole non ben definite, non ben delineate, chiaramente la nazionale diventa il momento in cui tu respiri, perché hai la libertà di dire quello che vuoi, la libertà di dire quello che pensi, e soprattutto provi una sensazione diversa legata a un ambiente che non ti tiene sotto
osservazione. Aria fresca, dunque, come ha detto Bonucci, meno male aria c'è la nazionale, fresca. Così respira aria fresca.
Beh. Però vedi, questo ci riporta un'altra volta a dire che è inutile portare la squadra sotto la curva a prendersi i fischi.
Bravo, eccetera. Lì voleva arrivare.
Il lavoro che deve fare il capitano, bravissimo, deve essere quello di dire: ragazzi, adesso ci sono le nazionali, non mi fate andare a leggere sui giornali gli sfoghi, che non serve a niente, implodiamo definitivamente un'altra volta. E invece quello che sta succedendo, e poi anche lo stesso Bonucci comunque qualche indicazione di serenità lontana dalla Juve la sta dando, e non va bene secondo me. Anzi.
Allora io volevo aprire una parentesi velocissima che può essere importante per il raduno di domani. Oggi facciamo un po' di ping pong. Allora, c'è un messaggio vocale. Io intanto abbraccio l'amico Giuseppe Pettinato, faccio nome e cognome, lo abbraccio veramente di cuore. Ci ha mandato un messaggio vocale, ascoltatelo attentamente perché vi può riguardare. Vai Gabriele, poi rientriamo sulle tematiche della Juve, perché qualcuno continua a scriverci se può venire al raduno. Allora, ascoltate questo vocale.
Ciao ragazzi, sono Giuseppe Pettinato, alias Giuseppe da Napoli.
Grande.
Allora ragazzi, una comunicazione. Io domani dovevo venire al raduno, io e mio figlio, ma purtroppo ho mia moglie in ospedale e quindi non mi consente di venire. Allora, il discorso è questo: io ho questo biglietto con il nome sia mio che quello di mio figlio. E se qualcuno fosse interessato, io potrei donare questo biglietto, però ovviamente bisognerebbe fare un cambio nome, quindi io posso girare il mio biglietto a qualcuno che è interessato, mi può contattare direttamente a me, oppure posso girare il WhatsApp direttamente in redazione a Radio Bianconera, quindi qualcuno che è interessato a prendere questo biglietto può contattare direttamente la redazione di Radio Bianconera e farsi girare il WhatsApp. Ovviamente poi bisogna comunicare alla struttura che c'è un cambio nominativo. Certo. Io non so se questa cosa si può fare, al limite Alessandro e Vincenzo vi possono essere più utili di me.
Allora,
ovviamente non voglio un soldo, no. Regalo tranquillamente il mio biglietto, anche perché dai fratelli bianconeri non si prendono soldi. Quindi ripeto, chi è interessato mi contatta a me direttamente oppure tramite la redazione di Radio Bianconera.
Allora, intanto io mando, l'ho detto prima e lo rifaccio, adesso mandiamo un grande abbraccio a Giuseppe. Noi, Giuseppe, ti aspettiamo qua,
sì,
alla radio. Appena avrai sistemato le cose, e veramente ci auguriamo che tu le possa sistemare con tua moglie il prima possibile, ti aspettiamo qua alla radio, ti aspetta una maglietta del raduno che mettiamo da parte per te e uno zainetto per te, è il minimo che possiamo fare.
È un'agendina,
quindi so. Quando vieni qua,
la penna pure, ce l'ho.
Maglietta, zainetto, agendina e penna sono per te, sono di là, guarda, subito appena finisco la trasmissione, prima del serale, andiamo a levare questo materiale per te e ti aspettiamo. Giuseppe vi ha dato questa possibilità, quindi se qualcuno ritardatario dell'ultima ora vuole prendere il posto di Giuseppe, magari se mi manda subito un messaggio qua facciamo prima, altrimenti tramite il messenger dell'amico Giuseppe Pettinato. Però vi chiedo di farlo subito, entro le 19, perché noi dobbiamo poi comunicare ovviamente il cambio. Devo dire che siamo già oltre il numero che ci eravamo fissati, siamo oltre i 90, però abbiamo cercato veramente di accontentare tutti, anche se non ci siamo riusciti perché avevamo richieste per oltre 100 persone. Però questa cosa di Giuseppe la prendiamo in carico, perché potremmo dire, vabbè, già siamo oltre una persona in meno. No, mi piace questa cosa che ha fatto Giuseppe a voi amici, e quindi se qualcuno vuole o scrive a lui, Giuseppe Pettinato, oppure mi manda subito un messaggio e ci pensiamo noi. Detto questo, un grandissimo abbraccio all'amico Giuseppe, ti aspettiamo qua a Roma. Allora, ritorniamo Vincenzo sui problemi di casa nostra. Domani io sono perfettamente d'accordo sulla questione Bonucci, che poi è un po' diventato in queste ore il capro espiatorio, un po'
è il capitano, il
comunicato di una parte della curva, alla quale poi ha replicato un'altra parte della curva, perché qua siamo divisi anche tra tifosi, non soltanto sui social ma anche nella curva. Bonucci che è in viso adesso una parte di tifoseria, un'altra invece è dalla sua parte, però come dice giustamente Vincenzo è il capitano, oneri e onori. Però qua domani c'è un consiglio d'amministrazione, ne parleremo poi con Andrea Di Lella, dal quale non vi aspettate l'esonero di Allegri, cioè se vi aspettate questo siete totalmente fuori strada. Però c'è un consiglio d'amministrazione che probabilmente nelle segrete stanze darà a Vincenzo anche un'indicazione temporale, cioè stavolta la famosa telefonata della quale vi abbiamo parlato ha allungato la vita all'allenatore, ma sappiamo benissimo che gli stessi dirigenti sono divisi tra loro, perché per Nedved e Cherubini era già a casa Allegri, arriva bene Agnelli, hanno blindato in questo momento allenatore. A tutto questo non sfugge però che già dalla partita con il Bologna fino al 13 novembre si devono portare a casa i risultati, perché diversamente bilancio o non bilancio, che chiuderà comunque con oltre 250 milioni di rosso, se la squadra non reagisce, a proposito parleremo stasera di come con Enrico di come una squadra può remare contro il proprio allenatore, è normale che se già col Bologna l'unica cosa che sanno fare è andare sotto la curva a piangere, è chiaro che poi l'allenatore va a casa, quindi ci sarà anche un'indicazione temporale domani.
Ale, io credo, poi magari ce lo confermerò, smentirà Andrea dopo, credo che al di là dell'indicazione temporale, che credo sia stabilita per novembre, cioè si arriva a novembre e là si tirano le somme, perché nel frattempo sarà deciso se la Juventus può andare avanti in Champions League o se la cosa è impossibile, a che punto, quanto distacco c'è dalla vetta e quindi come si conclude questa prima parte della stagione divisa in due dal Mondiale. È quello sicuramente un arco temporale che può mettere la società nelle condizioni di attuare un eventuale piano B per la seconda parte della stagione. Ma io credo, e qua chiederò conferma, chiediamo conferma ad Andrea, ma credo che sia abbastanza innegabile anche questo, che di certo si stanno ponendo e si porranno le basi per un prossimo anno senza Massimiliano Allegri. Perché seppure per una serie di motivi si decidesse di andare avanti ancora con Allegri fino a fine stagione, perché magari si rigetta l'idea di un traghettatore, perché magari si trova l'accordo con un allenatore che però si libererebbe a partire dalla prossima stagione, a meno che a un certo punto non si avvera la profezia di quell'individuo lì e la Juventus all'improvviso vince lo scudetto, va avanti in Champions League.
Sì, vabbè, certo, sì.
Io credo che succede una cosa del genere. Allora uno a fine stagione dice ok, e comunque ci pensi perché è stato un inizio veramente agghiacciante, però dice ok, ho vinto lo scudetto, siamo andati avanti in Champions League il più possibile, c'ho un allenatore sotto contratto, vado avanti con lui. Ma siccome la ritengo una cosa molto complicata, a meno che non succeda qualcosa che attualmente non riesco a vedere, credo che nel CDA e anche nell'assemblea dei soci verrà stabilito un tempo limite di intervento in questa stagione per novembre, è un termine necessario e inevitabile di intervento per il prossimo anno sempre sulla panchina della Juventus.
Io intanto vi sto leggendo, amici, no? Allora, c'è una valanga di vocali ma anche una valanga di testuali che stanno arrivando in questo momento. Vi dico che toglierò la facoltà a Marangio di lanciare il primo quesito, perché mi è venuto in mente a me adesso testè, e quindi Marangio tu lancerai. Tanto non ce l'avevi, no, non ce l'avevi.
Ce l'avevo. Sì. Bello pure.
Beh, allora verrò da te. Però io, leggendo i messaggi che arrivano, no, Vincenzo, oggi appunto cercavamo di indirizzare più che andare, no, sul tutto, sì. Perché in queste ore si è parlato di tutto. Beh, leggendo i messaggi che arrivano, poi ascolteremo i vocali, insomma, c'è un'altra frattura importantissima adesso, quella con Bonucci. Io sto leggendo, devo dire in maniera molto serena da parte degli amici, molto educata, e questo è importante, però per esempio le parole dette in nazionale non sono piaciute. Siamo arrivati in un momento, Vincenzo, in cui secondo me anche purtroppo, poi non so se correttamente o meno, cioè lo so, ma a volte noi dobbiamo far finta anche, no, di non sapere, mettiamola così, però i tifosi hanno individuato tutta una serie di, è brutto come parola, però la voglio utilizzare, di responsabili. E allora i tifosi individuano Allegri al 90%, e siamo d'accordo su questo, no? Perché Allegri in questo momento non è l'unico problema, ma è il problema da affrontare, probabilmente. Poi però, i dirigenti, Bonucci, Quadrado, il presidente, cioè a cascata, vedi che dopo il tutti contro tutti iniziale anche dei tifosi, no? Giustamente, perché c'è il senso di smarrimento dopo che perdi la prima partita, cioè la prima, perché il campionato è la prima, con il Monza, però poi con lucidità e placata un po' la tempesta, il mare si ritira e rimangono le conchiglie, no? Sulla spiaggia. E queste conchiglie, c'è Bonucci, c'è Allegri, c'è Cuadrado. Cioè, secondo me i tifosi hanno un quadro molto chiaro della situazione Juventus in questo momento. Forse anche più chiaro di quello che c'è all'interno della stessa Juve.
Sì, ma io ci aggiungo anche che il mettere in panchina Bonucci, quindi come provvedimento di Allegri, ha fatto sì che Allegri individuasse o comunque segnalasse un problema nella Juventus, lo indicasse, un po' come se Allegri avesse detto: c'è anche una parte dello spogliatoio che non mi segue appieno e io lascio in panchina Bonucci, che è il capitano. Facendo così sposti anche un po' di attenzione da parte del pubblico sul tuo capitano. Io onestamente credo che questo ci porti solo più lontano dalla soluzione, perché creare divisioni nelle divisioni ti porta al caos definitivo, perché in questo momento c'è una divisione tra chi dice ha ragione Nedved, ha ragione Agnelli, prima divisione, che Agnelli trattiene Allegri, allora ci sono gli allegriani che dicono fa bene Allegri e basta Nedved, pensasse a fare le cose che fa eccetera, ci sono gli altri che dicono Nedved è l'unico che ha cuore la Juventus, è l'unico che si mette le mani in faccia, che soffre e non ce la fa vedere più Allegri in panchina, quindi fa bene. Poi c'è la divisione Allegri out, Allegri in, quindi, che oramai sono più o meno tutti abbastanza convinti che è delle responsabilità dell'allenatore. E poi adesso, complice anche alcune decisioni dell'allenatore, c'è la divisione su Bonucci, chi è pro e chi è contro. Perché guarda che Bonucci quando giocherà e toccherà palla, almeno metà stadio vi
fischierà. Bravo, e lì voleva arrivare.
Questo crea l'ulteriore divisione.
Bravo.
E non va bene.
Questo crea l'ulteriore divisione, perché anch'io mi aspetto qualcosa ovviamente sbagliata, perché poi i nostri calciatori, anche se in questo momento li prenderemo tutti metaforicamente un pochino, no? Più che una pacca sulla spalla, gli daremmo un calcettino, poi li abbracciamo perché sono i nostri calciatori, però un calcettino nel sedere metaforicamente glielo daremmo a tutti. Però poi quando domenica contro il Bologna saranno in campo e bisogna che ci traghettino ad una vittoria in un modo o nell'altro, ma ne avranno la forza e la voglia di farlo? Io comincio a leggere e poi vengo da voi con i vocali. Allora, ciao Ale, felice di sentirti confuso. Oggi è giovedì, sì, sono molto confuso. Sulla Juventus sono abbastanza confuso. Poi, secondo me Bonucci questa battuta non doveva fare. Ecco, vedi, cominciavo a leggere anche questi. Doveva tenerla per sé oppure dirla nell'ambiente Juve con i suoi dirigenti, perché se fai capire che l'aria che gira lo spogliatoio non è fresca, allora fa bene Max a metterlo sullo sgabellino. Questo è... ciao Rossi, questo è Rossi. Una curiosità, vabbè Tiziano, qui ti rispondo dopo. Ciao ragazzi, vi ricordate cosa ci dicevamo appena 12 mesi fa? Che Allegri era stato preso per ricompattare lo spirito di squadra. Sembra che al di là dell'assenza di gioco, neanche nel ricompattare la squadra è riuscito Allegri. Hai ragione, Carlo. Anzi, forse l'ha divisa ancora di più, hai perfettamente ragione.
La scelta di mettere Bonucci in banchina l'ha divisa ancora di più.
Esatto. Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Anche io lavoro in Fiat. La differenza, sai qual è tra Fiat e Juve? In Fiat subito saltano le teste, a differenza di Allegri e di alcuni dirigenti della Juve, se non si raggiungono gli obiettivi anche l'anno in corso, dal semplice caposquadra al detto di stabilimento. Hai ragione, ma purtroppo per fortuna il calcio su questo è una bolla a parte. Altro che trovarsi e dirsi tutto. Dalle prove di Bonucci si evince che in squadra e probabilmente anche in società si respira un'aria veramente brutta. Detto questo, posso andare avanti così e non ditemi l'amore per la maglia, la professione, allenatore. La squadra in queste condizioni non può andare avanti. E si ritorna sempre alle prove di Bonucci. Ciao, sono Giuseppe da Palermo. Ma scusate, Galeone allenava il Real Galactico? Sarei abituato bene, visto che pensa che al completo siamo dal quinto posto. Sì, ci ho riflettuto anch'io. Stai su questo messaggio, Giovanni. Hai perfettamente ragione. Cioè, con tutto il bene che vogliamo a Galeone, lui è chiaro che sta prendendo le parti di Allegri, ma sta prendendo in giro gli altri. Perché di che questa è una squadra al quinto posto, Vincenzo.
No, ma è pericoloso perché tanto tutti sanno, poi magari non è così, però tutti sanno che se parla lui è un po' come se fosse il pensiero di Allegri. E Allegri questo mercato l'ha fatto lui. Ragazzi, non ci giriamo attorno, l'abbiamo detto mille volte. Voleva Di Maria, ha avuto Di Maria. Voleva Pogba, ha avuto Pogba. Voleva Kostic, uno che facesse gli assist, ha avuto Kostic. Voleva un difensore esperto della Serie A, ha avuto Bremer, comunque giovane, però già con esperienza. Voleva un vice Vlahovic, ha indicato non Depay, ma Milik, ha avuto Milik. Quindi, se questa squadra è scarsa, e non lo è ovviamente, è la colpa anche lì a monte dell'allenatore, che magari avrebbe potuto dire tranquillamente: fate il mercato che è più giusto fare secondo voi, io ci metterò il mio, magari se potete prendere un nome, magari faceva Pogba, prendetemi Pogba, e l'avrebbe accannato comunque.
Sì. Allora andiamo in pausa, Vincenzo, dai, ti do l'onere e l'onore del quesito, vediamo se è più bello del mio, però.
Molto semplicemente vi chiedo: qual è il giocatore attualmente alla Juventus che vedete più lontano dalla Juventus stessa, come testa, come atteggiamento,
molto bello,
empatia, proprio che è via con la testa, ovviamente di quelli che ci sono, però.
Bravo, molto bello, è più bello del mio, devo dire la verità. Secondo me sono quelle cuffie che ti stanno ispirando, Marangio.
Hai visto, ho preso la scossa.
Ha delle cuffie meravigliose. Quindi qual è il giocatore
sono
più...
Sono potenti, 3000.
3000 watt. Qual è il giocatore più lontano dalla Juventus in questo momento? Chiaramente, come dice Vincenzo, non dite Pogba, perché Pogba... Ah, perché Pogba è un giocatore della Juve? Ah, pensa, l'ho scoperto adesso. Un giocatore della Francia, ma forse neppure lì. Comunque... Qual è il giocatore più lontano dalla Juve? Ditecelo, torniamo tra poco. E vi ricordo il caro Giuseppe Pettinato, che purtroppo non può venire al raduno, ma mi ha dato un messaggio, ci verrà a trovare prima possibile e la roba ti aspetta di là, caro Giuseppe. Ha messo a disposizione i suoi due ingressi per domani al raduno. Se qualcuno, ovviamente di Roma, perché a questo punto...
Vai.
A questo punto di Roma... vuole venire, o contatta Giuseppe o lo fa tramite la nostra messaggeria, che sarebbe meglio perché facciamo prima, però fatelo eventualmente entro le 19, dicevi, Marangio?
Ovviamente Giuseppe quando verrà fa trasmissione con noi,
vabbè, questo è il minimo, lo mettiamo qua a mezzo a noi, Giuseppe.
No, ma che mezzo fa trasmissione
certamente
con noi.
A tra poco.
Due colori, due voci.
Allora, sto leggendo molti messaggi interessanti sulla questione, sul quesito che vi ha lanciato Vincenzo, cioè secondo voi in questo momento chi è il giocatore più lontano anche mentalmente dalla Juve, e adesso comincio a leggervi, ma cominciamo ad ascoltarvi. Però visto insomma che siamo alla vigilia del raduno, voglio anche un po' sdrammatizzare. Prima, Marangio, ho visto una tua, a parte un amico dice, ha ragione Alessandro, per inquadrare Vincenzo ci vuole la TV a 60 pollici, scrive, non si firma, però non l'ho inventato io, è il 250 finale, giusto? Giustamente a 60 pollici. Non solo, amici, c'è un'altra cosa, perché prima ti sei un attimo quasi inginocchiato, Marangio, ma ormai non hai più un capello, cioè domani lo faremo vedere che hai perso ormai quasi tutti i capelli, Marangio.
Ma sono tu lo sai, io c'ho il trucco.
Cioè, quindi sei in questo momento sovrappeso e calvo. Io posso dire perché c'ho mezzo capello.
Sto cercando di assomigliarti il più possibile, Sandro.
Beh, sul sovrappeso non ci riesci però,
Mi sto avvicinando, non ti preoccupare.
Ma non ti credere, guarda, perché sai che io poi sono maniacale su questa cosa. Dopo quella foto di ieri che non mi rendeva giustizia, stamani mi sono controllato allo specchio, insomma, perfetto.
Dovevi controllarti sulla bilancia, non sullo specchio.
Non c'è c'ho le batterie scariche, giuro. È mese che c'ho le batterie scariche, sì.
Perché non ne poteva più.
No, perché io mi pesavo regolarmente una volta ogni settimana e adesso...
Capisci adesso dove sta la differenza.
Però mi sono guardato allo specchio di profilo e non c'è un filo di grasso. Detto tutto questo, poi lo
tiri dentro.
Ma non è vero, lo giudicherete domani, così come giudicherete il povero Marangio che ormai si sta avviando verso una calvizie sempre più incipiente, Marangio.
No, ma ti ripeto, c'è il trucco. Poi avete visto un effetto ottico.
Andiamo con un paio di vocali. Vi ricordo, stasera alle 21 si riparte con il serale. È tornato anche Rossi, che era a montare tutto. Ha montato anche un palo per la lap dance, mi ha detto. Non so chi la farà, probabilmente. Vabbè, vediamo. Prego.
Buonasera, Bianco e Roberto da Salerno.
Ciao, Roberto.
I problemi della Juve sono tanti. L'intervista di Morata ha detto che a lui non gli piaceva giocare sulla sinistra e Allegri lo obbligava, e lui per giocare accettava anche questo. Così vale anche per Locatelli, che non gioca mai nessun ruolo preferito. Il problema della Juve è totale. Vlahovic è un giocatore, una punta che gioca sul fuorigioco. Se gli dai la palla in profondità va in porta e ti fa gol. non è come Higuain, che gli piace fraseggiare, tenere la tecnicamente non è bravo come Higuain, il signor Vlahovic.
Allora, all'amico Roberto dico che hai talmente ragione che stasera vi farò vedere una slide proprio su Vlahovic e c'è un aspetto inquietante. Vabbè, questo lo posso anticipare.
Il raggio d'azione. Che
cosa? Non solo il raggio d'azione, Vincenzo, ma il fatto che Vlahovic finisce due volte a partita in fuorigioco, che è tantissimo. Che è tantissimo. Ogni partita lui almeno due volte finisce in fuorigioco. Poi ci sono, ovviamente, la media. Magari una volta ci finisce quattro, una volta ci finisce uno. Ma è tantissimo questo, Vincenzo. E l'amico ha ragione.
Anche in questo caso può essere comunque riconducibile alla condizione fisica, eh. Lo dicevamo di Morata l'anno scorso, che era che non sbagliava ogni stop, arrivava in fuorigioco, e quindi questa volta capita quando sei stanco, non sei nelle gambe, non riesci a tenere il ritmo, non riesci a avere, perché poi comunque i difensori avversari poi ti fanno quel passo.
È chiaro, bravo.
E se non hai la condizione fuorigioco per rientrare, per seguire, vinci fuorigioco.
Oh, giustamente Alessandro si chiede: ma il poco stato di forma di Marangio è colpa degli alberghi a ore? No, quello dovrebbe migliorarli la forma, in teoria, a meno che vada negli alberghi a ore a servire a tavoli, non lo so.
Poi domani verrete e scoprirete tante verità, e se la mia bocca parlasse,
ma se parlasse,
sarebbero muri, domani muri.
Avanti, come direbbe Quintiliano. Avanti,
ragazzi, buon pomeriggio. Andrea da Sabaudia.
Ciao Andrea.
Allora, guardate, insomma, non vedo l'ora che, ecco, che di conoscervi domani.
Evviva. Anche noi.
E anche di conoscere i tanti tifosi fiumettini di Radio Bianconera. E riguardo la nostra Juventus, spero che, ecco, con la ripresa del campionato, insomma, si azzeri tutto e si riparta alla grande, perché veramente penso che c'è stato toccato proprio il fondo, se non qualcosa di più, quindi bisogna ripartire come se nulla fosse. E
quanto vorrei, Andrea,
portare i risultati.
Quanto vorrei, Andrea, poter seguire quest'altro. Non vediamo l'ora anche noi di abbracciarti domani. Domani sarà una giornata bellissima, ve lo dico. Tra l'altro anche il tempo sarà buono, quindi potremo stare fuori, perché il locale è diviso in due, parte sotto e parte sopra, però credo che potremo stare tutta la sera sopra. Mi piacerebbe molto credere al tuo messaggio, cioè credere al fatto che con il Bologna si potrà azzerare tutto. Diciamo che quello che sta arrivando anche dalle varie nazionali fa pensare che contro il Bologna vedremo più o meno lo stesso andazzo. Poi magari avranno un moto d'orgoglio per dire: vabbè, vinciamola sta partita. Però io al momento, Vincenzo, tendo a credere poco a questa inversione di tendenza. Intanto, ora poi vado anche con i testuali, ti dico che Di Maria è il giocatore individuato come il più lontano alla Juventus, fino a questo momento.
È il mio nome, ovviamente.
È anche il mio nome, sì. Anche se io l'ha scritto solo Leila, che peraltro che domani sarà con noi, però io lo condivido, perché per me, anche se fuori, perché fuori per mille motivi, Pogba. Per me è Pogba. Il giocatore che è venuto alla Juve, cioè mi verrebbe da chiedergli: caro Paul, e ti prego di smentirmi poi in campo, ma cosa sei venuto a fare?
Ed cosa sei venuto? Erano i due pilastri del mercato nostro, se ci fai caso.
Erano i due pilastri del nostro mercato. Però io a Pogba, cosa sei venuto a fare? E credimi, mi costa l'anima farmi questa domanda. Però io oggi dico: che sei venuto a fare? Quindi anche per me è più lontano dalla Juve. Perché ha ragionato non in funzione della Juventus, c'è poco da fare. E un giorno, caro Vincenzo, ma tanto non arriverà mai quel giorno, perché possiamo arrivare fino a un certo punto, ma non è che vi raccontiamo le barzellette, possiamo arrivare ovunque. Magari a questa risposta non ci arriveremo mai, ma io vorrei sapere chi è che ha consigliato Pogba. Cioè l'ultima parola, chi gliel'ha detta? Perché sai che nella mia testa frullano mille cose? Mille, che voglio allontanare. Però io, anzi, mi taccio, Vincenzo, mi taccio. Poi e magari te lo dico in separata sede cose. Sì. Guarda, non te l'ho mai detto. Magari te lo dico domani in separata sede. A me frullano delle cose strane in testa sulla scelta di Pogba.
Cioè di quella di operarsi in ritardo?
Sì. Perché io sono, ecco, su questo sono convinto. E ripeto, non sono notizie, sono sensazioni. Dividiamo le notizie e sensazioni. Le notizie sono quelle che vi abbiamo dato per filo e per segno da domenica ad oggi, che poi avete trovato tutti i giorni dopo sui giornali, quindi Antonio Polino, Andrea Di Lella, che vi hanno raccontato le cose che poi sono accadute, ok? Quella che dico io è una sensazione, cioè quando dico a chi si è affidato, io non credo, Vincenzo, che ci sia stato un medico, uno, che gli abbia detto prova la terapia conservativa. Lo spiegava ieri anche Franco Lunetti molto bene. Andando a vedere le casistiche di questo infortunio, non c'è mai stata una situazione in cui sei guarito con la terapia conservativa. Allora, secondo te, un medico, lui è andato dal migliore, no? Ma anche quelli che interpellavamo noi, gli può aver detto non ti operare?
Ovviamente no, ma poi perché noi ne abbiamo interpellati tanti di medici, e poi soprattutto se non era soltanto un medico ma un luminare, la prima cosa che gli diceva era o ti fai subito l'intervento in meniscectomia o ti fai subito la suturazione, perché altrimenti l'unica cosa peggiore che puoi fare è lasciare le cose così e provare la conservativa, che ti può solo portare a un peggioramento, cosa che poi di fatto è stata, perché alla fine tu la suturazione non la puoi fare più e hai dovuto fare per forza la meniscectomia. Quindi è una cosa anche che va contro la salute del giocatore, ecco perché non riesco a capire qual è il tuo riferimento e né riesco a immaginare che possa essere una premeditazione.
No, però qualcuno l'ha convinto, Vincenzo, perché è chiaro che ognuno di noi, quando si trova di fronte a una situazione medica, è normale, si dice, almeno un paio di campane vanno sentite, no? Si dice sempre, poi se tu ti fidi in maniera unica del tuo medico, segui il tuo medico, però sempre un paio di consulti li fai, no? Nel mio caso ne fai anche tre o quattro inutili, però insomma... Però lì ci sarà stato qualcuno che ha detto, Paul, fai così, per forza.
Beh, per forza, perché comunque è stata comunque una scelta suicida. Detto questo, Ale, quando poi è stato preso, noi ci eravamo detti, sì, prendi un Pogba più avanti negli anni, però più esperto e più leader. Io mi aspettavo, poi non so, magari lui nello spogliatoio scende, entra nello spogliatoio, parla e carica l'ambiente, ma non è così, ne sono abbastanza sicuro. Sei infortunato, ma io ecco perché lo vedo lontano, perché anche da infortunato, ricordi quando Chiellini con le stampelle entrava in campo?
Sì, sì.
Da Koulibaly andava
col Napoli, con la famosa partita col Napoli, certo.
Quello è un leader.
Lo so.
Fortunato, non sto in tribuna, sto in panchina, entro in campo, ti abbraccio, ti parlo. Altra cosa al volo, non so se sono usciti questi nomi, però il quesito non era a caso, perché
ora te li faccio.
Ce ne possono essere tanti di nomi, c'è Alessandro, c'è Cuadrado, sono tutti lontani da
me. Ora te li faccio. Senti, invece, sempre per fare il ping pong, perché l'amico Francesco da Poggio Marino ci dice, ragazzi, ma dove posso mangiare una buona carbonara o cacio e pepe dopo il raduno? Francesco, con tutta roba che c'è da mangiare, soltanto Rossi potrebbe andarsi a mangiare poi un altro primo, però credo che non avrai fame domani.
Però poi a mezzanotte saranno chiuse le cucine.
Ciao Le Vincenzo, ma Allegri non mettendo Bonucci per ripicca una partita così delicata, ha pensato al bene della Juve oppure al suo orgoglio?
Santa, lo possiamo andare dal baffo, ma che ci pensavo.
Sì, sabato però. Rispondimi, Allegri non mettendo Bonucci per ripicca una partita così delicata, ha pensato al bene della Juve o al suo orgoglio?
Ma oramai non c'è nessuno che pensa al bene della Juve,
ecco,
questo.
Appunto.
Il problema è quello.
Sono d'accordo. Ciao ragazzi, possiamo passare tutto il tempo che vogliamo a parlare dei problemi della Juve, ma finché il presidente Agnelli non decide di ricominciare a fare il presidente, i problemi saranno sempre lì. Questo è Oliver. McKennie non c'entra niente con la mentalità Juve. Quanta verità. Per forza di cose, Chiesa, ragazzi, questa assenza è forte e ci siamo quasi abituati. Poi un altro amico scrive Cuadrado. Michele scrive, secondo me è McKennie, è svogliato in campo, avulso dal gioco, questo non è neanche l'ombra del McKennie che giocava nella squadra di Pirlo. Io ne vedo tre, primo posto Cuadrado, secondo posto Di Maria, terzo Bonucci, Raffaele a Bergamo, buonasera Peppe da Maiori, dico Cuadrado, molto molto svogliato. Ragazzi, quello sgabellino nel messaggio sono io, Ross Muggio, purtroppo il T9, ok, perfetto Ross, capito. Per me il giocatore più lontano dalla Juve è Di Maria, poi ci metterei anche McKennie, questo è Francesco da Saluzzo. Poi ciao ragazzi, andrete a Milano, dico Di Maria, è venuto a Torino per allenarsi, il gesto di domenica li torna comodo per riposare al ritorno con la nazionale. Capisco anche questo tipo di messaggio. Flavio da Valenza, per me Bonucci guida il carretto con Cuadrado e Alessandro. Ma sai, Alessandro secondo me vive in un mondo talmente suo, Vincenzo, che io non lo vedo neppure a capo di una fronda, sono sincero.
No, è proprio no, lo vedo semplicemente assente, ma assente poi non da quest'anno, Alessandro, è assente da tanto tempo, non è un guerrafondaio, non è uno che crea il gruppetto, è uno che secondo me si fa molti fatti suoi. E magari ecco, poi gli argentini e i brasiliani in genere fanno gruppetto tra loro, Non credo nemmeno che abbia fatto gruppetto con Bremer, che poi è appena arrivato.
No, infatti, infatti. Allora, una cosa, Stefano da Roma dice: ciao Ale, vengo io a raduno, potrei al posto di quei ragazzi in Napoli. Allora, Stefano, se facciamo così, a questo punto siamo una grande famiglia, aggiungi su Messenger Giuseppe Pettinato e mettiti d'accordo con lui, poi magari su Messenger a me mi scrivi che è tutto a posto, mi dai tuo nome e cognome e ci siamo. Quindi Stefano, abbiamo fatto questa cosa. Intanto invece sul nome più lontano dalla Juve, battaglia tra Di Maria e McKennie. E McKennie. In effetti anche McKennie, ragazzi, in questo momento. Però se voi vi ricordate, anche l'anno scorso iniziò così,
esatto,
McKennie.
Esatto, per questo io andrei su altri nomi, sinceramente.
Guarda, oggi sentivo, poi da lunedì torneremo anche con i nostri podcast, quelli che prendiamo da TMV Radio e dai colleghi amici di Torino. Però sentivo ancora una volta Brambati, Massimo Brambati, e lui individuava in McKennie il problema maggiore fisico della Juve. Cioè, lui dice che si lavora poco, diceva Brambati, poi può aver ragione, può aver torto. Si vede dalla faccia di McKennie. McKennie è un po' pienotto, questo va detto. Cioè, anzi, domani faremo un gioco. È più pienotto, Rossi o McKennie? Siamo lì, siamo lì. Sentiamo un paio di vocali. O Marangio, giusto, o Marangio, perché anche Marangio, ragazzi. Marangio.
Grande forma.
Non credo. Vai.
Centrocampo, tutto juventino. Siamo spettacolari. Rovella, Fagioli e Miretti. Forza Juve, ambo da Reggio Emilia.
Ciao amico mio, guarda, Miretti, Rovella, io sono d'accordo con te. Fagioli continuo a non capire che tipo di giocatore sia. Magari mi sbaglio io e non ho l'occhio giusto per giudicare il giocatore. Però io mi sarei tenuto Rovella, Miretti e avrei mandato Fagioli a giocare. Poi ho sempre in mente le parole di Braida, le ricordi, Vincenzo, quando disse: sì, buon giocatore, ma forse non ancora all'altezza della Juventus. Forse lo diceva per tenerselo a Cremona, per carità.
Beh, Ale, col senno del poi, vedi, ti ricordi però tutti quelli che dopo le amichevoli, quel gol provato da centrocampo, dicevano: Fagioli è il più forte, Fagioli deve fare il titolare, Fagioli qua. Poi l'abbiamo visto e devo dire che molti ieri i nostri ascoltatori leggevano i messaggi, dicevano che erano delusi da Fagioli. Quindi io non sono mai stato, non mi ha mai rubato, mi ha rubato l'occhio molto di più Rovella di Fagioli.
Sì, anche a me.
Mentre Miretti. Però poi dicevamo che probabilmente proprio perché Fagioli non era ancora maturo al 100%, magari aveva bisogno più di un tutoraggio, era rimasto, mentre Rovella aveva bisogno di giocare più partite ed è andato via. E tutto sommato, vedi, Rovella alla fine sta facendo il titolare a Monza, questo gli servirà, potrebbe servirci, sì. Però poi alla fine dei conti serviva più a noi.
Allora, intanto ovviamente avevo chiesto una cosa a Marangio oggi di ricordarmene, lui naturalmente se l'è dimenticata. Mando un saluto e un abbraccio all'amico Roberto da Piazza Armerina, che adesso Federico riabiliterà. Ripetiamo, noi non blocchiamo,
ho fatto io la trattativa per la
sì,
pace.
Noi non blocchiamo mai nessuno e lo sapete. Roberto ha detto sì, però in quei momenti ok, torna in casa, perché lui si era sfogato in maniera, un po' eccessiva, ma anche perché diventa
blasfema.
Blasfema. Diventa difficile anche per noi, quindi amici più di prima, per cui adesso Rossi provvederà. Ma vi dico che veramente noi, prima di arrivare, quando si decide di bloccare una persona, per noi è un tuffo al cuore, però ci sono momenti in cui magari bisogna anche dare dei segnali. Per esempio, era accaduto, no? Qualche giorno fa che un'espressione blasfema era andata in diretta, poi l'amico si è scusato e rientra tutto, però a un certo punto bisogna anche calmarsi, quindi Roberto torna assolutamente con noi. Sentiamo due vocali
con diffida.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny. Innanzitutto un enorme abbraccio all'amico Giuseppe Pettinato, che ho avuto il piacere di conoscere sia lui che suo figlio alla cena proprio di Radio Bianconera. Eravamo seduti a cenare insieme nello stesso tavolo.
Giuseppe è una grande persona,
un grande abbraccio, speriamo di rivederci presto. E nulla amici, sono pronto per domani, verrò con mia figlioletta Suami.
Grande.
Farò vedere anche lei, farò entrare per la prima volta veramente in un covo vero di tifoseria bianconera e ci vogliamo divertire tanto, un abbraccio,
ci divertiremo fine. Ragazzi, forza domani
sempre ragazzi, sempre.
Ciao Danny, a domani. Sì, ci sono anche tanti bambini domani, c'è anche Quintiliano, che
ovviamente... anche Quintiliano, sì. Infatti al tavolo di Quintiliano con famiglia lui c'ha il seggiolone.
No, Quintiliano sarà al tavolo dei bambini. Perché sì, per sì. Altezza Quintiliano al tavolo dei bambini, insomma, questo è evidente. Poi mi raccomando, domani passare facciamo una raccolta benefica anche per Quintiliano, perché deve fare un'operazione per alzarsi un po', ecco, perché sennò viene confuso dai bambini, quindi grande Quinti, prego.
Buonasera ragazzi.
Ciao caro.
Luigi da Roma.
Ciao Luigi.
Io non capisco perché anche Dybala adesso inizia a parlare della Juventus, cioè nel senso ha detto che i tifosi da Roma sono molto più passionali di quelli della Juventus. Stiamo diventando praticamente il bersaglio facile di tutti i giornalisti e di tutti i nostri ex giocatori.
È vero.
Questo perché siamo.
È vero.
Stiamo diventando deboli agli occhi di tutti.
È vero.
E non stiamo facendo nulla per tornare la squadra forte, la società forte e soprattutto il pubblico accanito che eravamo una volta.
Allora, questo è un messaggio. Mi fa più rabbia di tutto. Questo è un messaggio molto interessante. Dico soltanto una cosa, poi. Che fai, Marangio? Bevi, mangi?
Bevo.
Perché hai sete?
No, perché si è seccata la gola. Vai,
ok. Prego, si accomodi. L'aspetto delle nazionali riguarda un po' tutti, perché lo spiegava prima Vincenzo, oggi in Italia gli uffici stampa in generale, ma soprattutto in Italia, bloccano molto i giocatori, quindi quando vanno fuori, accadeva anche l'anno scorso con De Ligt, se vi ricordate, loro parlano, è un po' un costume di tutti, non c'è dubbio. È chiaro che però in questo momento alla Juve veramente sembra che non vedano l'ora per sparare a zero ex e attuali. E questo è preoccupante.
No, ma poi pure la stampa. Hai mai visto Independence Day, Ale?
Sì, certo che l'ho visto.
Okay. Ti ricordi che cercavano di sparare alla navicella madre, ma c'era lo scudo?
Sì.
E dicevano, che facciamo? Allora era entrata la navicella dentro, con un virus disattivavano,
esatto,
lo scudo, e poi
esatto.
Sparavano. Noi in questo momento non abbiamo lo scudo. E quindi ci stanno sparando di tutto e tutti. E questo scudo che manca è stato palesato dal silenzio della società. Quindi capisci che questo è il male che fa il silenzio di una società. Ti tolgono un gol in mondovisione valido, stai zitto. Ti attaccano, stai zitto. Ti tirano dentro ogni tipo di polemica, stai zitto. La tua barca sta affondando, stai zitto. E la gente dice, ok, questo è il momento di sparare, tanto non rispondono.
Allora, intanto Stefano che dice io non ho Facebook o niente, fai una cosa, mandami nome e cognome qua e ci penso io, così risolviamo il problema. Poi già Giorgio,
vabbè, fa una cosa, tanto ci sta ascoltando Giuseppe, è stato già contattato da qualcuno? No, allora blocchiamo e mettiamo Stefano.
Mettiamo Stefano e magari mi manda anche il cognome, così siamo a posto. Giorgio dice un'altra cosa molto interessante anche questa, dice sì ragazzi, però secondo voi Pogba rischia una cosa del genere? Lasciamo perdere la Juve, ma con il mondiale alle porte? Torno al ragionamento e l'ho mandato un messaggio a Marangio, guarda se sei d'accordo.
L'ho letto e ti ho risposto anche, sarebbe appunto clamoroso, però ci può stare.
Io credo che lui, proprio per non perdere il mondiale, abbia fatto dei ragionamenti sbagliati, magari consigliato male. Però vorrei trovare il medico che le ha consigliato. Una Mario Ciampino scrive: mi sembra di lettera da qualche parte che gli aveva consigliato un osteopata. Ecco, se gli ha consigliato un osteopata, ragazzi, ma con schiere di medici che ti dicono no, te ti fidi un osteopata? Cioè, è come Marangio, se per dimagrire va, che ne so, da un ortopedico. Magari vai da un nutrizionista per dimagrire, no?
Sì, o magari prendo le pillole che prendi tu, che trasforma tutto in aria e tiri fuori le flatulenze.
No, io non prendo nessuna pillola, Marangio. Però se veramente mi sembra di averla letto anche a me quella cosa dell'osteopata. No, ma è follia, è... Giorgio, è follia.
Sì, cioè, però io sto pensando a quello che hai detto tu. Quindi se fosse un osteopata invece che c'ha anche una seconda licenza di fare altro, e allora si spiega tutto. Però oggettivamente è una scelta talmente scellerata che la Juventus dalle reazioni, anche lì, silenzio, però qualche allusione, un po' arriva bene, un po' Allegri l'hanno fatta in più di una circostanza prima e dopo, ed era abbastanza chiaro che la Juventus non fosse d'accordo.
Allora, noi andiamo in pausa, poi ripartiamo con i tanti messaggi, ovviamente con Di Lella anche, sul giocatore più lontano della Juve, ve lo dico, avete individuato Di Maria, Quadrado, Bonucci, Ken e McKennie, quindi questi sono i cinque giocatori che voi avete individuato. E adesso invece, in prospettiva anche del serale di questa sera, ore 21, ci sarà Enrico da Montalto, ci saranno le nostre slide. Proveremo anche.
Cercavolo per cognome, oramai.
No, è Enrico da Montalto, punto. Anche domani al raduno è Enrico da Montalto, basta. Quindi, anche in prospettiva della slide che vi farò vedere questa sera, io vi chiedo molto semplicemente: è un quesito molto più brutto rispetto a quello di Marangio, che naturalmente era meraviglioso. Cosa c'ha Vlahovic secondo voi? Cosa c'ha? Gli gira le scatole? È un momento di scarsa forma? Vi ricordo che l'anno scorso, questo è un dato tirato fuori la Gazzetta dello Sport questa mattina, alla settima ha giocato tutte le partite e segnato 4 gol esattamente come quest'anno. E quindi a livello di media gol ci siamo. Però è normale che il ragazzo ha qualcosa. Secondo voi c'è un caso Vlahovic o è un momento? E se c'è un caso, da cosa dipende? Torniamo tra poco.
Da ridere durante l'intervista.
Sì, ho visto. Torniamo tra poco.
Due colori, due voci.
Allora, bentornati. Adesso entriamo un attimo sulla questione Vlahovic. Dico ad un amico Gabriele, ti rispondo dopo, perché ha scritto una cosa per quanto riguarda il raduno di domani, ti rispondo dopo, approfitto insomma anche di questo spazio per darvi indicazioni, quindi Gabriele dopo, sì, Gabriele dopo ti rispondo. A Stefano chiedo ancora se mi manda il cognome, così lo inseriamo nella lista. E adesso stiamo parlando invece della questione Vlahovic, cioè se esiste un caso Vlahovic, secondo voi sì, no, perché, e vengo subito da voi. Però c'è una domanda molto interessante di Flora da Napoli, molto interessante. Prima di rispondere a Flora, perché voglio coinvolgere anche lui, io saluto. Però Federico, mi raccomando, se non fa la brava persona, ti prego, butta giù subito la linea, perché io sono un po' arrabbiato con Di Lella, perché un paio di sere che mi manda foto, video che mi fanno ridere molto, ok? No. Allora quindi allora Di Lella, ti prego, almeno in questa ora fai la persona seria, perché sennò io ti banno immediatamente. Allora, ciao, allora, Andrea.
Intanto ciao Alessandro, ciao Vincenzo, un caro ciao, saluto agli amici e amiche di Radio Bianconera. Tanto vedo un Vincenzo con delle cuffie particolari, insomma, vedi, Santarelli ce le ha verdi quando si collega da casa o da altri luoghi, e invece Marangio invece ce l'ha azzurre. Poi io, una cosa seria, perché io ho scoperto praticamente tra ieri sera e adesso questo discorso, mando veramente un grande abbraccio a Giuseppe Pettinato. Sono serissimo, sì. Non sapevo nulla, sono sincero, e l'ho scoperto tra ieri sera, ho capito nella timeline dei social, ho capito qualcosa, e poi io adesso ascoltandovi, insomma, e quindi mando un grande abbraccio a Giuseppe Pettinato e alla sua famiglia. Ok, animo.
Sì, questo è importante, animo. Questo è importante anche noi, Stefano, poi ti contattiamo in privato, ok, ci hanno dato il nome, ti contattiamo in privato. Allora,
aspettano una cosa prima. Aspetta.
Sì, ascolta, però qui non è che comandi te adesso, no, cioè, non è che comanda Di Lella.
Comando manco, poi mi conosci, quindi
vai, Andrea.
Rispetto ai ruoli ce l'ho.
Oggi cerchiamo di essere un pochino anche più leggeri, ovviamente. Stasera serale,
fare,
mi ricordo.
Io quindi vado via. Un monito. Per, sì. Allora, intanto la prima domanda che faccio ai conduttori di Radio Bianconera è la seguente. Abbiamo dato un orario alle amiche, agli amici che arriveranno al locale.
No, ti spiego perché. Di Lella, se ti colleghi dopo, dalle 16:40 in poi.
Oh, okay. No, ti spiego. Questo tanto per evitare cosa? Che qualcuno si presenti a colazione, cioè alle 8, alle 9 di mattina, perché il locale è proprio chiuso. No, siccome ho diverse persone che me lo hanno scritto, dice, ma a che ora si può venire? Guarda, non lo so perché l'organizzazione.
16:40 in poi.
Perfetto. Quindi vi presentate alle 12. perché o avete una
volta entrate tutti perché qualcuno l'anno scorso
una tenda da campeggio oppure è complicato. Al massimo però lì di fronte c'è un supermercato, insomma, di al limite state
si può poi parcheggiare anche più avanti c'è
poi posto, c'è un monito. Allora riprendo un messaggio che aveva detto Danny, che comunque saluto, e che sarà un po' il nostro CDA eccetera, ma attenzione perché siamo in periodo di elezioni. Vedo Santarelli con la testa bassa. Allora vedi Santarelli già ride. Perché? Allora, siamo in periodo di elezioni. L'anno scorso, l'8 ottobre 2021, è stato incoronato ufficialmente il sindaco di Radio Bianconera, Peppe Murolo. Allora, cosa mi è venuto in mente? Perché questa è proprio partorita dalla mia mente,
sì,
torta a volte. Sì.
Di lei la allora, forza, che abbiamo tanti temi da affrontare.
Hai ragione, al volo, proprio 30 secondi.
Nel frattempo, allora, Santa, ti ho scritto una cosa, leggi così, sì, guadagniamo tempo.
Sindaco, tu hai la fascia proprio da sindaco, ok? Allora, tu c'hai questo compito che ti diamo noi, ma capitanati da me. Tu devi fare una foto indossando la fascia di sindaco, ok? Devi farla in qualsiasi mezzo di trasporto tu prenda. Cioè, se tu vai col treno, tu fai una foto, tagghi tutti e tre, o tutti, Radio Bianconera, il direttore, tagga chi vuoi, ok? E ti devi fare una foto con un bel post così, capito? Però se prendi, che ne so, treno e autobus, te ne devi fare due.
Va bene.
Devi fare prima con la fascia indossata.
Va bene, okay? Va bene. Invece io comincia. Non vediamo l'ora di essere veramente a domani. Ma io invece...
Tu sai che domani ci saranno 40 minuti tutti tuoi.
Sì,
con il microfono in mano.
Sì, sì. No, di Lella sarà... Di Lella Show. Io invece voglio tornare
mentre noi mangiamo. L'anno scorso che non mangiamo di Lella.
Voglio tornare a un messaggio che ha scritto appunto Flora da Napoli, molto interessante, perché Flora riparte, poi andiamo anche sul caso Vlahovic eventualmente, se esiste, perché state scrivendo in tanti. Flora ha letto l'intervista di Dybala e devo dire che anche io mi sono fermato su quel punto. Cioè Dybala dice, ma sì, ho sentito un piccolo dolorino, i medici mi hanno consigliato di fermarmi per saltare una partita e non un mese. E lei si interroga, dice, ma è alla Juve invece che facevano? Cioè, non lo fermavano? Cioè, è questo lo staff medico della Juve? Devo dire che la riflessione l'ho fatta anch'io. Poi è chiaro che...
Andato in nazionale?
Come?
Però poi è andato in nazionale.
Sì, però bravo, è vero. È vero, ma infatti è la seconda parte della mia riflessione. Poi è andato in nazionale, benissimo. Però intanto lui 6 su 7 se le ha fatte tutte e non le aveva mai fatte nella Juventus ultimamente. Vero. Ha sentito Pic, ha parlato con i miei, si è fermato, poi è andato in nazionale, però lì si è fermato. E comunque, ragazzi, una prima riflessione sulla gestione di Dybala viene dal punto di vista fisico. Detto che, e parto da Andrea, poi da Vincenzo, che io ci metto di mezzo anche il signor Dybala in tutto questo, perché il signor Dybala l'ultimo anno è quello del derby con il Torino, a me non me lo toglierà mai dagli occhi nessuno.
L'abbiamo detto.
No, aia, posso uscire? No, ma non c'ho niente.
Ha fatto la stessa cosa, vedi, che ha fatto con la Fu.
Sì, però stavolta forse consigliato dai medici della Roma, che correttamente gli hanno detto, guarda, fermati un attimo. E noi?
Io la so un po' diversa, però...
Allora raccontaci la tua, perché la riflessione era interessante.
Io questa cosa della Roma la so un po' diversa, perché io so che il giocatore aveva chiesto di non giocare, gli è stato fatto fare comunque il riscaldamento... Lui ha continuato a lamentare questo fastidio, lo ha correttamente comunicato ai medici, che allora poi hanno preso la decisione di farlo fermare. Attenzione però alle parole di Mourinho post Atalanta 0-1,
sì,
perché sì, lui ha detto testuale: non so se avremo a disposizione Dybala e mi sembra Pellegrini, però non mi ricordo adesso l'altro giocatore, per problemi fisici. Cioè lui domenica scorsa ha detto: io non so se alla ripresa del campionato avrò Paolo Dybala a disposizione, per cui vediamo. Il discorso è che anche alla Juventus ci sono dei medici, così come alla Roma, e come quando in tutte le situazioni, abbiamo parlato del caso Allegri e tutto, no? Anche in questa situazione non c'è un unico responsabile, no? Perché molte volte è uscito sui vari giornali, l'abbiamo detto tante volte noi, quando gli esami strumentali ti dicono che non hai nulla, ma il giocatore sente dolore.
Ah beh, chiaro.
Ma magari non sta mentendo nessuno, attenzione. Cioè, a voi è mai capitato che fate un esame, una radiografia, o quello che è, un'ecografia, quello che volete, insomma, E magari i medici dicono, vabbè, non c'è niente, ma tu comunque il dolore lo senti o il fastidio, può essere. Quindi non è detto che ci sia una responsabilità oggettiva di tutti. Cioè, è una cosa. Intanto vediamo come va la stagione. Però io credo che è un aspetto che abbraccia tutti, quindi abbraccia sicuramente, hai ragione Flora, anche lo staff medico, in teoria, della Juve, abbraccia però anche il giocatore. Per cui vediamo come si comporterà, perché anche questa cosa, se lui ritorna e al rientro al campionato lui non gioca, comunque 10 giorni fuori.
Vabbè, comunque è un problema della Roma questo, però esatto. La riflessione ecco, bravo, ci stava. Bravo,
chiudo dicendo, Dybala basta, nel senso. Dybala, cioè, beh, veramente io mi sono annoiato, io ho raccontato tutto. È il giocatore che ha detto, sì, avevamo raggiunto un accordo, stessa cosa che ha detto il dottor Arriva Bene. Poi hanno cambiato idea, perché hanno spostato l'investimento da Dybala a Vlahovic.
Appunto.
Io vi chiedo, e vi dico l'ultima volta, Dybala tecnicamente non si può discutere, però Dybala non è stato un giocatore, non è un giocatore, da 10 milioni netti a stagione, non lo è nemmeno da 8, sapete perché? Perché è andato in una squadra, oggi la Roma, che gli ha dato 7 milioni bonus inclusi, ma parte da 4,5, ok? Parte da 4,5 o 5, quindi è quello il target, perché andando a bussare il procuratore alle varie porte internazionali, 8 milioni, vabbè, io non la posso fare perché sto in diretta, ma magari ve lo faccio domani off records. Vi faccio domani quali sono state le risposte dei club.
Okay? Assolutamente. Allora, poi Andrea, chiarissimo. Andiamo invece, facciamo così, ascoltiamo un po' di vocali, poi andiamo invece sul tema che stiamo affrontando con tantissime risposte molto interessanti, cioè se esiste o meno un caso Vlahovic, perché poi comunque era legato, no, anche alla questione che diceva Flora, perché poi Dybala off in invece out in Dybala e in Vlahovic, quindi ci arriviamo
che
su
sta
questo
succedendo la Santarelli?
No, stavo guardando,
stai emozionando per domani,
sì,
domani
sì,
racconteremo i vizietti di Santarelli, il vizietto i due vizietti,
prego,
tutto uno e prego,
prego,
Maraggio.
Prego.
Spettacolare, Maraggio.
Ciao ragazzi, ciao Andrea, Marco Tebroni,
ciao Marco. Ciao.
Per quanto riguarda Bonucci, le parole lasciano il tempo che trovano, ma quello che mi lascia più perplesso è ciò che sta facendo in campo da diverso tempo, quindi non credo sia più un difensore affidabile. Quindi, ammesso pure che stia facendo la guerra ad Allegri, c'è cioè il prossimo allenatore che arriva, cioè Bonucci finisce comunque in panchina, perché che difensore è? Secondo me bisogna prendere comunque un difensore centrale a gennaio.
Anche secondo me.
Ciao ragazzi.
Ciao, anche secondo me, non c'è dubbio. Altro vocale. Poi Andrea, intanto Tony da Milano, e questo la giro a te, ti chiede, anzi lui lo chiede a noi, ma io onestamente non lo so, non so se ci puoi arrivare pure tu, quanto pesa bilancio le ragazze e l'under 23 nel bilancio della Juve, quindi le women non lo sa, anch'io.
No, non lo so, dovrei vedere la relazione. Allora guarda, ti dico la verità, dovrei
vedere il professionismo femminile arrivato quest'anno, quindi è da quest'anno che si può fare un conteggio.
Sì. No? Esatto.
Immagino. Guarda, però i documenti dovrebbero essere a disposizione comunque sul sito della Juventus, perché essendo una società quotata, i documenti li trovate le relazioni
semestrali, trovate la prossima, altro vocale, però capisco dove vuole arrivare Tony con questo messaggio, a volte me lo chiedo anch'io, prego.
Però vabbè, okay.
Buongiorno, sono Pasquale.
Ciao.
Allora, vi faccio questa domanda.
Sì.
Domani c'è il CDA, giusto? Quindi non penso che si siederanno tutti quanti e festeggeranno con lo champagne, no? Visto il passivo che c'è di 250 milioni, visto le cose come vanno a livello di squadra. Allora io dico questo, può succedere domani che può nascere qualche discussione accesa, perché sicuramente gli animi non saranno di quelli belli, va bene? Saranno accesi. Può succedere che domani può saltare qualche testa tipo
Allegri. Ok, allora ti rispondiamo subito. Io allora. Non credo, allora, per la mia scarsa conoscenza di CDA, perché penso che ci mai partecipato, però li ho raccontati da giornalista alcuni CDA, e non ho mai visto in un CDA sportivo far saltare l'allenatore o il presidente. Poi però Di Lella, che ha seduto, che siede in alcuni CDA, ce lo racconta. Cioè, se domani salta Allegri o salta Agnelli, io dico, a questo punto le ho viste tutte. Le ho viste veramente tutte. Però Andrea,
solo due cose però, sì, prima di lasciarti la parola. La prima, quindi, ci devi dire se c'è una valida eventuale, come già ci spiegasti, e se è uscito fuori che ci sarà un valido eventuale in questa, con questo consiglio di amministrazione, che altrimenti non si parlerà di questioni tecniche, mi sembra di aver capito. E la seconda, se qualora ne venisse fuori ora e all'assemblea degli azionisti, ritieni che l'unica, le uniche certezze possano essere due: un primo momento di valutazione, cioè a novembre, e un'altra certezza che può essere il fatto che magari la Juventus già adesso sa che dal prossimo anno comunque vada, l'allenatore non sarà lui.
E chiudo con un'altra cosa, Andrea, così abbiamo fatto tutto il pastone. Sinceramente, se domani durante il CDA fanno fuori Allegri, io mi preoccupo ancora di più di quello che non sono preoccupato. Ma non perché non debbano fare Allegri, ma non deve essere il CDA a farlo fuori, per me. Prego, Andrea.
E chi deve essere? Aspetta, no.
Il presidente. Il presidente o il direttore sportivo?
Presidente c'ha la delega.
No, non il CDA. Non il CDA.
Allora, l'area del presidente, l'area sportiva e l'area tecnica hanno le deleghe. Le deleghe sono fornite dal CDA. Oggi, allora, martedì, no, abbiamo fatto una puntata,
sì,
spero, insomma,
molto interessante, dei feedback molto interessanti,
molto positivi, quindi immagino di sì, su questo, proprio su questo discorso. Oggi, nell'editoriale per Bianconera News, che vi suggerisco così di andare a guardare, più che altro per una sorta di riassunto, un recap di quello che potrà succedere. Infatti il titolo è "Le scelte fondamentali della Juventus scandite dal calendario finanziario". Perché, allora, domani è previsto il Consiglio di Amministrazione. Cosa fa questo Consiglio di Amministrazione? I due punti all'ordine del giorno sono l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la relazione finanziaria consolidata annuale del 2021-2022. In questi, io che sappia io, non ci sono altri punti, cioè c'è il solito varie ed eventuali, che sappia io, però ripeto che poi non sono mai la verità assoluta.
No, quello è un altro.
Vabbè, no, comunque non io.
Sono 3.000 verità assolute.
Infatti non te.
Sicuramente si discuterà anche della parte sportiva, perché la parte sportiva viaggia di pari passo con la parte economica, anzi la parte sportiva ti fa raccogliere i frutti o meno anche alla parte economica. Perché, faccio un esempio, diciamo che la Juventus si qualificasse, come tutti ci auguriamo, per gli ottavi di finale di Champions League, e sono soldi, è chiaro che se tu non ti qualifichi sono soldi in meno, se invece ti qualifichi sono soldi in più, quindi oppure è chiaro. Vabbè, che se tu,
Andre, è una società, quindi vende, esatto, un prodotto. Il prodotto che vende qual è? Il calcio. Quindi qual è, esatto, il ricavo dal calcio?
Esatto, dal calcio, dai biglietti per lo stadio, dai diritti TV, dal merchandising, da tutta una serie di iniziative.
Sono collegate ai risultati molte volte.
Esattamente, e al risultato sportivo. Per quello io vi racconto sempre, da anni, anche quando per esempio io e Marangio non ci conoscevamo, che nel calcio l'aspetto economico è preponderante rispetto all'aspetto tecnico. So che questa cosa non vi piace, però purtroppo è così. Se tu riesci ad incastrare i due aspetti, sei a cavallo. Altrimenti, se c'è una cosa che devi decidere, decidi per l'aspetto economico e quello che, dal punto di vista, ripeto, economico, ti possa consentire di avere un vantaggio, magari anche poi a livello sportivo. Quindi poi in questo i membri del CDA domani, io non credo proprio che decidano per la per rimuovere dall'incarico Massimiliano Allegri. È chiaro però un'altra cosa, che il CDA sicuramente parlerà di questo, a meno che non ci sia, ripeto, io non ho contezza di questo, quindi, perché dovrei avere la convocazione del Consiglio di Amministrazione, che chiaramente non posso avere, non perché non la possa avere, perché comunque è un documento sensibile, difficilmente mi può essere inviato questo tipo di documenti, oppure magari mi può essere inviato non adesso, mettiamola così, magari domani o stasera, così. Adesso proprio no, perché se dovesse uscire fuori sarebbe una cosa clamorosa che non può uscire.
Perdonami, Andrea, io rifletto sempre molto mentre te parli e penso che lo facciano anche gli amici. Cioè, con un CDA che deve approvare un bilancio di meno 250 milioni di euro, domani c'è il tempo per il CDA, ma io parlo da profano, di no, ma noi bisogna esonerare l'allenatore. Domani?
No, allora, anche io, salvo sorprese, non ci saranno decisioni definitive, ve l'ho detto martedì, ve lo ripeto oggi. C'è però una cosa, la discussione sulla parte sportiva è proprio per quello che stai dicendo tu, cioè diciamo che approvino il bilancio dei meno 250 milioni. Qualcuno può alzare la mano, e anzi più di qualcuno, e può dire sì, ma non è che qua se non ci qualifichiamo il prossimo anno, quando ci risediamo tutti qua, se qualcuno non viene sollevato, si dimette, eccetera, eccetera, quindi il prossimo CDA o comunque il CDA del prossimo anno, mettiamola così, è quasi che meno 250 è meno 300, meno 400, perché lì poi c'hanno tutte le previsioni del
certo,
bilancio.
Certo, chiaro, no? Okay. Chiaro.
Quindi è chiaro che un discorso su questa parte tecnica c'è, ci sarà, e come. Secondo me, e ripeto, io non ho contezza di questo, non ci saranno decisioni definitive. Il CDA potrebbe dire, va bene, attendiamo il primo barrage che è
novembre,
la qualificazione 13 novembre. Hai, esattamente, e non a caso nel calendario finanziario la terza decade di ottobre, nella terza decade di ottobre, come ho detto martedì e come scrivo oggi su bianconeronews.it,
consiglio d'amministrazione.
Esattamente, no, ci sarà l'assemblea degli azionisti.
L'assemblea degli azionisti, pardon. Dove, perfetto, credo, tra le altre cose, così chiudiamo il cerchio, ci saranno più domande, più obiezioni che in un consiglio d'amministrazione. Là dovrà delle risposte.
Guarda, no, sì, vero. In teoria dovrebbero dare delle risposte, perché la norma prevede questo. Perché mi sono arrivate anche tante questioni e qualche audio che mi ricordo martedì, che diceva, ma gli azionisti possono decidere le sorti di Massimiliano Allegri?
No.
Non possono decidere, nel senso, gli azionisti possono presentare una mozione, delle domande, come diceva correttamente anche Vincenzo, sul fatto, dice, ma perché lo teniamo, eccetera. Però è chiaro, e ve lo ripeto, che è una parte molto economica, e il discorso che facevamo anche martedì e che vi ripeto oggi è questo. Una decisione, esoneriamo l'allenatore o lasciamolo o prendiamone un altro, ma è una decisione dal punto di vista tecnico molto semplice. Le cose non vanno bene, non posso cambiare 20 giocatori, tolgo l'allenatore. Il problema però è che non rappresenta una questione solamente tecnica, perché intanto Allegri prende 7,5 più 1,5,
appunto.
Togliamo gli 1,5 perché non credo che
li raggiungerà.
Non credo che magari, o comunque non li raggiungerà tutti, mettiamolo in questi termini. Però intanto l'esonero, l'esborso sarebbe notevole, ecco perché nel CDA si faranno anche ufficialmente queste valutazioni. Il CDA potrebbe anche dire, noi abbiamo dato le deleghe, Agnelli, arriva bene, Nedved, eccetera, gestitela voi. Poi è chiaro, se mi porti poi il risultato meno,
ecco,
vanno via tutti.
Questa
se
è una cosa...
domani, aspetta che voglio rispondere.
Che poi dobbiamo fermarci.
Quindi l'eventuale esonero, comunque richiederebbe un'approvazione della proprietà. Faccio un esempio, tu pensa, esoneri Allegri, prendi subito, Tuchel, che è libero oggi, no? Gli altri, Conte, che io ho fatto, che vedi che poi escono i nomi. Io, il nome che noi dobbiamo tenere lì, di italiani ce ne sono due oggi, Antonio Conte e un progetto più improntato al low cost, Giampiero Gasperini, sono due,
Ho
detto più low cost,
sì,
cioè
ci manca solo Gasperini alla Juve in questo momento, no. L'abbiamo viste tutte. Così dura altri tre mesi Gasperini.
No, aspetta.
No, ho capito. Ma
sto
certo,
dicendo certo. Come può ragionare
certo.
Un dirigente quando ti dicono, carissimo, dobbiamo fare prossimo anno più 100, oggi meno 250 più 100, quindi vuol dire, faccio NSE, sto dicendo dei numeri a caso solo per cercare di farvi comprendere, sperando di essere il più esaustivo possibile. Se l'obiettivo prossimo è fare un segno, tu devi entrare di 250 milioni minimo.
Figurati se scacci l'allenatore, dai, su, in questo momento. Poi è chiaro che dopo la sconfitta col Bologna, se i signorini in campo fanno quello che hanno fatto a Monza, è normale che l'allenatore lo mandi via. È normale, è evidente.
Esatto, per quello vi dico il work in progress, e la situazione è sempre in evoluzione. Lo dico sempre, lo dico in diretta, lo dico in privato. Perché se la squadra vince col Bologna, o comunque diciamo zoppica col Bologna, pareggio, mettiamola così, ma vince col Maccabi, e quello è un discorso, le perde entrambe è un altro discorso. Quindi
ci dobbiamo fermare, Andrea,
ci sono tutta una serie di valutazioni,
ci dobbiamo fermare. Rientriamo con i vostri messaggi su Vlahovic. Vedo che avete scritto più o meno tutti la stessa cosa, cioè c'è un problema tecnico per Vlahovic, e sono d'accordo con voi. Io però questa sera, vi ricordo, alle 21 ho due slide proprio sui numeri di Vlahovic. Allora ci interrogheremo sul problema tecnico, perché un giocatore che ha il 60% più o meno di precisione dei passaggi nella metà campo avversaria, adesso non ricordo a memoria, ma siamo lì, sì, può essere un problema tecnico perché non arrivano palloni, però io pretendo da uno come Vlahovic che non mi faccia il 60% di precisione dei passaggi nella metà campo avversaria. Quindi su questo ci interrogheremo molto questa sera con Enrico. Ripartiremo con i vostri messaggi, quindi il problema è tecnico. Io però vi voglio chiedere off topic, veramente mi è venuto oggi, sono molto ispirato.
Sono un fiume in piena. Speriamo, sperando
sono
che
gli steroni
domani.
No, sono domani
che prende.
Sta parando perché pensa che noi non racconteremo i vizietti di Santarelli, invece
bravo,
io non ho nessun vizietto, grazie a Dio. Vi voglio chiedere questo. Beh, e ci ritornerò su Andrea e con Vincenzo. Secondo voi, però anche qua ragionate non di pancia ma di testa, la Juve oggi ha bisogno di un nuovo direttore sportivo?
Sì.
E perché vi dico di testa e non di pancia? Perché voi andate a vedere il mercato fatto dalla Juventus, gli obiettivi che c'erano e quelli che sono stati portati a casa, richiesti dall'allenatore. Quindi c'è bisogno di un nuovo DS, sì, secondo voi? Marangio, non ti ho interpellato. Vatti a dipingere i capelli, vai che è meglio, per domani così almeno, e metti la pancia in dentro. Torniamo tra pochissimo. Intanto
la televisione ti sfigura.
Intanto il sindaco ha risposto e ha detto che farà la foto con la fascia tricolore, giustamente.
Indossata.
A tra poco, c'è bisogno di un nuovo
treno, la foto.
Vieni in pullman. C'è bisogno di un nuovo
a comandare, sindaco, a comandare.
C'è bisogno di un nuovo direttore sportivo nella Juve? Io vi spiegherò perché secondo me no. Però voi ditemelo, a tra poco.
Due colori, due voci.
Allora, bentornati a tutti, Allora, vi sto chiedendo se la Juve, secondo voi, ha bisogno di un nuovo direttore sportivo. Io dico di no. Perché? Perché è chiaro che a me piacerebbe avere altre figure, sono sincero, Giuntoli, si è parlato di Petrachi, non so quanto Petrachi potrebbe resistere nell'ambiente Juventus, però soprattutto Giunto a me è una figura che piace molto. Però io voglio sapere cosa possiamo imputare a Cherubini oggi, perché Cherubini ha portato a casa tutti i nomi che gli erano stati chiesti. Poi mi volete dire che Cherubini non è uno che ha l'intuizione? Può darsi, ma se a me arriva la lista con Pogba preso, Di Maria preso, Bremer preso, Paredes preso, Milik preso, che gli devo dire a Cherubini? Gli posso contestare la tempistica, questo gliela posso contestare, perché Paredes mi arriva a campionato iniziato, perché Milik mi arriva a campionato iniziato. Ma se io ho una lista della spesa che mi viene fatta, ok, e ho input per cui quella lista deve essere completata, voi mi dovete dire ad oggi cosa si può imputare su questo mercato a Cherubini. Poi ripeto, mi sarebbero piaciuti altri guizzi che magari non ha avuto, ma se gli input sono quelli, se io sulla lista c'ho scritto di comprare un etto di prosciutto, un etto di formaggio, un etto di salame, e io ti porto un etto di prosciutto, un etto di formaggio, un etto di salame, io il mio l'ho fatto.
Io credo di non so se abbiamo l'audio, perché vedo pure che parla Andrea, ma non lo sento. Mi sentite?
Ma io mi sento benissimo.
La lista l'ha fatta l'allenatore, punto.
Sì, tutto a posto, però
e allora sono andato via entrambi.
Questo discorso
allora, se il discorso è questo,
vado un attimo così poi mi dici, cioè così vuoi sentire poi che ne pensi Andrea. Questo discorso vale se consideri il direttore sportivo un garzone, esatto. Cioè io ti dico che mi devi andare a prendere e me lo vai a prendere e allora faccio il garzone, vabbè. Però io penso che un direttore sportivo alla Moggi, tanto per fare un esempio, no, ma ne potremmo fare tanti altri, lo stesso Sabatini o qualsiasi altro, a costo di litigare, è colui il quale nel momento in cui arriva l'allenatore dice mi serve questo, questo, questo e quell'altro, magari fino all'ultimo ti dice allora siamo sicuri su Pogba, perché io ti dico su Pogba questo, questo e queste sono le perplessità, questi possono essere i punti di forza, siamo sicuri che vuoi Di Maria, poi te li vado anche a prendere. Dopodiché permettimi, la squadra la dobbiamo comunque fare insieme, quindi capisco quello che vuoi tu, io ti propongo anche delle alternative intanto, e magari a prescindere da tutto cerco anche di proporti delle cose nuove facendotele anche magari accettare. Non posso fare soltanto il garzone che si va a prendere quello che vuoi, perché allora a quel punto io non sbaglio mai. Però credo che il direttore sportivo, credo, ma su questo adesso sentiamo Andrea che ne sa molto più di me, debba metterci molto anche del suo, e probabilmente alla Juve serve, perché quando andò via a Marotta chiesero a Paratici di fare il suo più quello di Marotta, e là abbiamo perso un po' Paratici. Correct. Quando poi è andato via Paratici, hai detto a Cherubini va bene, basta Cherubini che fa quello che faceva Paratici e che faceva Marotta e Paratici, e ci siamo persi ulteriormente.
Intanto Andrea ti dico che la maggior parte di voi vuole il nuovo direttore sportivo, quindi questo per correttezza, insomma, state scrivendo che serve un nuovo direttore sportivo, molti fanno il nome di Giuntoli, però cosa mi contesta? No, contesta Andrea, è sbagliato tenere contesta. Cosa c'è di sbagliato in quello che dico io? Cioè, lista della spesa fatta, portati tutti a casa.
Perché non si fa mai una lista, allora, i profili, poi domani anche poi lo spieghiamo bene con gli amici che verranno a Roma, ma diciamo la società, così come ha fatto la Juventus, lavora di concerto, sottolineo il discorso della parte economica, no? Però se il direttore sportivo prende tutti i nomi rientrando nei parametri finanziari che danno ai piani alti, quindi che dà l'amministratore delegato in questo caso, e che hanno dato questi piani finanziari all'amministratore delegato, i piani ancora più alti, ok? Perché c'è la scala gerarchica. Però se il direttore sportivo prende tutti i nomi, diciamo che rientra nei parametri di sostenibilità finanziaria e tutto, se però il direttore sportivo prende tutti i nomi che ha scelto l'allenatore, non è un buon direttore sportivo, perché il direttore sportivo deve fare come sta facendo gli interessi della società, e non si lascia mai tutti i nomi che vuole l'allenatore, non per andare contro l'allenatore, ma perché se un domani ti dovessi separare dall'allenatore...
Ah, ma sono d'accordo con te!
Guai,
ma sì, invece però tu mi insegni Andrea che se la lista viene avvallata vuol dire che c'è fiducia in chi ha fatto quella lista. Poi sono d'accordo con te, oggi
è un errore, io sto dicendo che è un errore, nel senso qui si deve parlare, dal mio punto di vista e per la mia esperienza lavorando con tanti top club, anche Juventus, si deve parlare di posizioni.
Certo.
Posizioni.
Certo, d'accordissimo.
Di caratteristiche. Cioè, ti faccio un esempio. A proposito, ha parlato Galeone oggi? Per capire? Ha parlato oggi? Io no. No, non lo so
oggi
io.
No.
Ha parlato no? No, oggi no. Vabbè, allora aspettiamo domani o dopodomani. Quando...
Però lì bisogna dire anche che c'è chi lo fa parlare apposta, Andrea. Te sai come funziona il nostro mestiere. Guarda, prendo spunto perché alcuni amici mi scrivevano che alcuni colleghi hanno detto che Vlahovic vuol tornare a Firenze. Allora, a parte che non ci risulta.
L'hanno scritto anche a me, dopo rispondere. Oh,
bravo. Però sappiate che in questo momento ci sono colleghi, per carità, di nome, bravi, che però hanno dei conti in sospeso con la Juventus, personali e magari con alcuni dirigenti della Juventus, per cui ora... Me lo confermi questo, Andrea? Per cui ora andare a sparare sulla Croce Rossa è facile per tutti. Però loro fanno il loro mestiere, per carità.
Io, per esempio, non ho nessun conto in sospeso con nessuno, quindi posso parlare tranquillamente. Allora, dato che ci sono, ripeto, la scala gerarchica, qui si deve parlare di posizioni. E faccio un esempio. Se l'allenatore vuole un regista, io, direttore sportivo e area tecnica, diciamo, seguendo i parametri finanziari che mi ha dato l'amministratore delegato e il vicepresidente, eccetera, 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 devo seguire un certo tipo di centrocampista, quindi di posizione regista, di organizzatore di gioco. Io penso che nel mondo, per me Paredes è come stato comprato, nel senso col prestito che puoi decidere, col diritto, eccetera, è arrivato a buone condizioni. Ma Paredes ti fa fare il salto di qualità per essere a livello, faccio un esempio, del Bayern, del Real Madrid, del Benfica. Guarda che cosa ti sto andando
no,
a dire.
No, ma
del Benfica. Perché allora io, da direttore sportivo, dico, siamo amici, perché non è un segreto, però il lavoro, no, lo possiamo togliere. Allora io ti chiedo, ma perché non puoi far giocare Rovella?
Ma con me studi una porta aperta.
Però siamo discutendo. No, ma infatti non è io contro te. No, stiamo facendo un ragionamento, nel senso, ripeto, io non sono la verità assoluta, sottoscrivo. Però io ho due o tre domande, me le faccio, no?
Ma anch'io.
Allora, io non è una cosa contro Paredes, nel senso, a queste condizioni va bene prenderlo. Va bene prenderlo. A quel punto, però, magari mi tengo il regista di scorta, no? Mi tengo Rovella. Il discorso di Zaccaria, che io ve l'ho raccontato da subito che non era nei grazie d'Allegri.
È vero.
Io dalle prime tre settimane ho detto, guardate che Zaccaria
purtroppo non rientra. Perché è un gran giocatore, Zaccaria. Non un fenomeno, ma un gran giocatore.
Bravissimo. E perché io mi collego a questo? Perché la società, facendo una grandissima operazione, soffiandola al Bayern, lo prende per 5 milioni circa. Adesso poi devo andare a rivedere il comunicato, abbiate pietà di me se ho sbagliato la cifra. Poi però, tu vuoi centrocampista a gennaio? Io te lo prendo. Zaccaria, quindi, io direttore sportivo, area tecnica, insieme con l'amministratore delegato, abbiamo svolto al massimo il nostro lavoro, perché a te serve un centrocampista. Il problema però è, io ti porto questo centrocampista nazionale svizzero che farà i mondiali, e tu hai la tua idea che può fare solo la mezzala, mentre invece lui anche il nazionale può giocare pure davanti alla difesa. Allora, poi vedi che poi mi costringi, a me area tecnica, a me area finanziaria, a darlo al Chelsea, perché l'investimento di Zaccaria, allora, almeno, aspetta, certo, fammi terminare, ti prego, almeno mi rientra dal punto di vista finanziario.
Giustissimo, corretto, Andrea.
Però voglio dire, ecco perché se l'allenatore mi fa una lista, e lo puoi chiedere, guarda, lo puoi chiedere a tutti i direttori sportivi che vuoi, cioè io te ne posso chiamare 100 in Italia e all'estero, che ti dicono: a me se l'allenatore mi fa una lista, io li prendo tutti, e il presidente prende e mi manda via.
Allora, intanto vedo che giustamente scrivete messaggi molto, molto...
Però aspetta, perché sì, sennò sembrano scappati di casa. Federico Cherubini, dal mio punto di vista, cosa che ho sempre detto, è sicuramente l'uomo dell'area tecnica oggi, ma è ancor più bravo a livello organizzativo, cioè lui è più un Marotta.
Ecco perché il
direttore sportivo. Però attenzione pure lì, direttore sportivo, voi mi dite Giuntoli, mi dite questi nomi qua, a parte che mi avete fatto, guarda, io ho letto e me l'hanno fatto in privato dei nomi che io spero non arrivino mai alla Juve, ok? Mi sono stati fatti in privato da amici così, e anche negli audio, dei nomi che io spero non arrivino mai, perché noi dobbiamo capire una cosa.
Sì, uno ho capito chi è, anch'io concordo con te.
Vabbè, Sabatini, dai.
Guarda, ottimo direttore sportivo, ma che non potrebbe mai stare nel mondo Juventus.
Ma no, abbiamo idee diverse, ma comunque. Noi dobbiamo sempre farci la domanda se il direttore sportivo ha il portafoglio in mano oppure no.
Ah beh, è chiaro.
Voi, no, aspetta.
Però Andrea, velocizzati perché c'è una valanga di messaggi che dobbiamo ascoltare. Vai.
Quindi il direttore sportivo col portafoglio è una cosa, il direttore sportivo senza portafoglio è un'altra cosa.
Bravissimo.
Poi parliamo meglio magari domani.
Bravo, perché questo è un tema molto interessante. Per esempio, scrive Luca e mi fa riflettere molto, dice: Ale, sì, però... bisogna vedere se i prodotti che hai comprato sono scaduti o meno. Hai ragione, Luca, anche su questa metafora che faceva perfettamente ragione.
Quindi entra il discorso della lista,
Bravo,
questo messaggio bello,
ha ragione Luca.
Nella lista.
Infatti ci tenevo a leggerlo, Luca, che scriveva questo. E ha ragione anche Gianluca, perché poi ragazzi si ritorna su un tema e domani veramente lo affronteremo. Gianluca da San Marino, no? Hai ragione Gianluca, perché si ritorna poi sempre, poi ascoltiamo un po' di vocali, su un tema, quello di Marotta. Io però mi devo fare una domanda, ragazzi, io me la devo fare, cioè la Juventus, e non parliamo del Livorno Calcio, che in eccellenza si può basare si può basare su una figura apicale, cioè, ma secondo voi alla Juventus, e magari era così ma è grave, cioè venuta a mancare Marotta, il vuoto?
Ma perché non l'hai sostituito? Perché hai sostituito...
ho capito, Vincenzo.
Oggi è sostituito Marotta.
Cioè, ma non è solo. Grave però che tutta la Juventus si reggeva su Marotta.
Non
ottimo dirigente. Ho capito, però qui Andrea, si
non
identifica il crollo della Juve con l'allontanamento di Marotta.
No, aspetta. Qualcuno identifica il crollo della Juve così. Però io ti dico, a voi vi è piaciuto il mercato che ha fatto Marotta? Vaglielo a chiedere a Inzaghi.
A me no.
Vaglielo a chiedere a Inzaghi.
A me no.
Andrea, parliamoci chiaramente. Funzionavano...
Vedi che poi dipende sempre i soldi che posso avere, no? Perché, certo. Perché tutti i direttori, io Marotta per esempio lo stimo tantissimo, no? Voi lo sapete, insomma, così come stimo tanti altri dirigenti. Qualcun altro invece un po' meno, che milita magari in altre squadre, però quello è un discorso mio. Nessuno è uno scappato di casa, capito? Sono tutti grandi dirigenti. Però poi, anche nelle difficoltà, io posso mettere toppa dopo un'altra... Dopo, piano piano, stanno crollando delle cose, no? Oggi i tifosi dell'Inter non è che sono tanti contenti del mercato che ha fatto l'Inter,
Nemmeno la dirigenza. Vedi che poi,
no? E tra l'altro dove si parla di un Simone Inzaghi in discussione. In forte discussione.
Una cosa...
Il terzo meeting che fanno da inizio stagione per dare la fiducia a Inzaghi. Qualcosa di grave... Non viene, sentiamo un paio
di vocali, va? No, ma hai ragione Andrea su questo, perfetto, dai, sentiamo un paio di vocali. Bello però questo ragazzi, dibattito che domani lo riprendiamo sulla storia di Gesù Sportivo, molto bello durante il raduno e anche durante la trasmissione, prego.
Buonasera ragazzi, ma il CDA della Juventus quando c'è de preciso?
Domani.
Me lo potete dire?
Vabbè,
domani 23 settembre.
Sì, adesso l'orario, tanto non penso
l'orario,
che
l'orario, no, guarda, l'orario. No, ti dico, l'orario
prima
non
convocazione.
Lo so, però domani sì. Magari potremmo già se
avere risultato,
domani secondo me dura tantissimo. Beh, opinione. Vediamo se magari mi arriveranno delle
durante il raduno. Prego. E ci saremo in diretta naturalmente, noi dalle 13 trasmetteremo in diretta proprio dal locale, perché il direttore Antonio Polino trasmetterà domani dal nostro evento. Perché
ma l'ingresso alle 16.40.
Ma l'ingresso alle 16.40, mi raccomando ragazzi, mi raccomando. Noi saremo lì dalle 1, ma è come se non ci fossimo. Quindi
vi accoglie il sindaco all'ingresso, con la faccia.
Ingresso dalle 16.40. 16.40. Prego, poi se dovete andare a fare capelli, perché lì c'è vicino un parrucchiere da fare capelli, se dovete andare a mangiare alla tavola canale, però dentro il locale per motivi di sicurezza prima delle 16.40 non si entra. Prego.
Mettiti il gel domani,
Santarelli. Ma non è che fai il fenomeno, mettiti il gel. Io non me lo metto il gel, ma non c'ho bisogno nemmeno di mettermi lo scioglipancia. A proposito, vi consiglio una cosa. Ecco. Per voi che avete una certa età come me, guardatevi su Netflix la serie su Vanna Marchi.
Ah, sì, è vero, me l'hai detto ieri sera.
Guardatevela, ragazzi, perché tra una risata, perché c'è anche un po' da ridere, e una riflessione, capirete tanto anche del mondo che io ho vissuto, degli anni 80, del boom delle televisioni private. Cosa hai detto?
Le tisane.
Cosa hai detto?
Tu chiamavi secondo me, no, per le tisane.
Io non chiamavo per le tisane, no. Però ve lo consiglio, tanto sono 4 puntate di 47 minuti, ve lo consiglio di guardare, perché c'è la parte ironica, ma dall'altra una parte dove vi fa capire perché certi teleimbonitori funzionavano, e a volte mi viene da di poco, per fortuna, ma funzionano.
Stai dicendo che
funzionano anche Pogba... qualcuno che si presenta a microfoni, però oggi di Vanna Marchi ce ne sono veramente poche.
Pogba lo ha curato Don Nascimento, mi stai dicendo.
Pogba l'ha curato Don Nascimento.
Io, sì. Io quando sono tornato dalla Spagna l'8 settembre l'ho visto.
Andiamo con un vocale, va. I teleimbonitori fortunatamente sono passati, c'è rimasto qualcuno, ma è poca roba ancora. Vai.
Ci sono i radio monitor.
Sì, appunto. Vai.
Ciao ragazzi, Ross Muggio, bianco nero. Ascolta un attimo, Ale. Io sinceramente che gnocca.
Scusa,
io sinceramente i numeri grande. Che interessano a me sono quelli della classifica. Cioè, io guardo la classifica, noi abbiamo tot punti, siamo indietro rispetto agli altri, ma neanche tanto. Si può recuperare, quindi i numeri che guardo io sono questi. Sicuramente i tuoi ruolo per ruolo, squadra di difesa, di tutto, sono più precisi.
No,
però
ho capito il ragionamento.
Bisognerebbe farli vedere alla Juventus.
Ma ce li hanno, non ti preoccupare. Ma la tua riflessione è giusta. Ma vedrai che stasera alle 21, e faremo l'appello ovviamente quando si comincia, vedrai che quei numeri rispecchiano poi la classifica. Anzi, probabilmente quei numeri. Rispetto alla classifica siamo un pochino più avanti rispetto ai numeri, perché noi abbiamo numeri da squadra in lotta per noi. Che guardi di Lella, che guardi?
C'è la partita, c'è Italia-Inghilterra di Under 21, 2-0. Rovella, sì, 2-0, ma Rovella stanno giocando all'Adriatico di Pescara. Rovella ha fatto un tiro da 25 metri che per poco non si insacca, veramente con un gran destro.
Bene, altro vocale.
Under 21,
Io non guardo la nazionale, Under 21 sì, quell'altra no, quella di Gravina non la guardo.
Infatti le tue serate sono veramente tristi.
Preferisco vedere la serie su Vanna Marchi che la nazionale di Gravina. Quello che ha detto: ma che è successo?
Guarda,
tutto a posto.
La tua fine sarà quando telefonerai ai cartomanti dopo aver finito le serie TV. Quella sarà la tua fine.
Prego.
Mago Mariano, grandi amici, saremo lì a sostenerti. Santarelli.
Prego.
Buonasera, sono Andrea da Poggio Moiano. Ciao. Mi fate tanta compagnia.
Grazie a te, Andrea.
Secondo me non serve un nuovo direttore sportivo, perché comunque il direttore sportivo, secondo me sempre, prende i giocatori che gli indica l'allenatore, quindi...
E questo è un dibattito che
non c'è bisogno Andrea... di un direttore. Grazie, buonasera,
grazie a te.
Compagnia.
No, grazie, allora, questo è un bel dibattito. Questo è un bel tema.
È vero. Ma se tu parli con i dirigenti del calcio, e anche oggi non è successo, cioè voglio dire, io non credo che abbia preso tutto, io per quello ho detto, altrimenti andrebbe comunque destinato ad altro incarico. Siccome non lo credo, la società ti può aiutare su uno, due, massimo tre giocatori, ma se ti prende tutti, ripeto tutti, tu vuoi il 37enne e te lo prende. Vuoi il 29enne rotto e te lo prende. Perché poi o ti leghi mani e piedi, ma non c'è più, almeno ad oggi, non c'è più l'epoca Ferguson o Ancelotti del Milan, che è durato 8 anni. Perché allora potresti fare un altro ragionamento, no? Ferguson, quando era al Manchester United, rivoluzionò la squadra, mise una serie di ragazzini terribili e fondò il grande Manchester United, che comunque vinse anche la Champions League, ma fece altre finali.
Guarda, ti dico una cosa, Andrea, mi dispiace che siamo in conclusione, perché su questa tematica che hai tirato fuori, poi faccio complimenti come sempre agli amici che stanno seguendo, messaggi molto interessanti. Questo è un dibattito che secondo me dobbiamo riprendere, sai quando? Quando ci sarà la pausa del Mondiale, che avremo due mesi, ma questi sono temi: direttore sportivo, squadra, chi la fa... Che
ma non solo, spoilerò un altro,
sì.
Lo scouting, perché io leggo la Juve non ha scouting. Allora racconteremo, se vorrete, tutta una serie di passaggi, tutta una serie di passaggi,
e comunque,
come
guarda,
lavorare in un top club.
Dico l'ultima cosa, perché lo state scrivendo anche voi, ma qui vedete, mi è piaciuto molto il dibattito quando mi dicevate: Ale, ma te sbagli su questo. Molto interessante, bello l'esempio dei prodotti scaduti che compra al supermercato, mi ha fatto molto riflettere, ringrazio Luca. Però una cosa che sta scrivendo era: come si può mandare via Rovella e tenere Fagioli con me? Non lo dite a me, perché chi doveva lasciare la Juventus dal mio punto di vista non era mai Rovella, ma Fagioli, e mi sei tenuto Miretti e Rovella. Ma
però
qui...
magari Fagioli, avendo l'ultimo anno di contratto, non sarebbe rimasto e sarebbe andato a scadenza. Riflettiamoci, perché questo è un tema sul tavolo del direttore sportivo, del direttore finanziario, quindi l'amministratore delegato, del vicepresidente. E allora dice: lo perdiamo? Ma no, mandiamo un anno allora a giocare Rovella, capito? Lì però potevi
perché
fare un altro ragionamento, lì li potevi tenere tutti e no,
tutti
lì potevi
tre.
Fare un'altra cosa.
Però allora, noi dobbiamo chiudere.
Scusa, potevi prendere un rischio, tanto dei rischi voglio dire, no? Con i risultati potevi tenere tutti e tre, potevi
anche
allora
perché poi hai venduto Zaccari e ti sarebbe tornato.
Ringrazio il Gordo Marangio, ringrazio il Gordito di Lella, che troveremo domani al raduno. Loro stasera vanno a fare le loro cosette, noi
e
ci troviamo
nell'albergo ore.
Noi ci troviamo alle 21 qui per la prima puntata del serale, e chi non c'è è amico di Adani e di Bonolis. Di Adani, Bonolis, e mi verrebbe da dire altro nome, ma non lo faccio.
È troppo teorico.
Ci troviamo stasera alle 21 con il serale Enrico da Montalto, Rossi, più tardi lì a Torino Spadavecchia. Ciao Marco, ti mando un abbraccio. Ciao.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.